Controradio, Newsline Estate.
Eccoci qua, allora, una buona mattinata da Domenico Guarino, la Newsline versione estiva. Naturalmente staremo insieme fino alle 9 con tante notizie, tra poco le notizie principali dai giornali. Prima di tutto però le previsioni del tempo con il LAMA. Buongiorno Giulio Betti.
Sì, buongiorno a tutti e a tutte. Sarà una giornata caratterizzata da cielo in prevalenza sereno per via del rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre. Pertanto temperature ancora tutto sommato gradevoli, valori intorno ai 31-33 gradi in pianura, in linea con le medie del periodo. Per domani ancora condizioni di stabilità, ma con caldo in intensificazione. Infatti raggiungeremo punti di 34-35 gradi, questo per via dell'afflusso di masse d'aria più calda di origine nordafricana, che nel fine settimana, a partire da venerdì, porteranno le temperature al di sopra delle medie del periodo. Per domani da segnare la possibilità nel pomeriggio di isolati rovesci in Appennino. È tutto.
Grazie, grazie Gianluca Betti, buona mattinata, buon lavoro a voi dell'AMA.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna all'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Tra gli ospiti dell'ottava edizione, l'artista Michelangelo Pistoletto, la talentuosa pianista Frida Bollani Magoni, l'icona del jazz Enrico Rava insieme a Fred Hersch, e poi lo scrittore e sceneggiatore Carlo Lucarelli, la cantautrice Emma Nolde e la compagnia teatrale Lombardi Tiezzi. Dal 24 al 28 settembre, Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Genius Loci è un'iniziativa di Controradio Club e Controradio, opera di Santa Croce e il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BHC Speakers.
Contro Radio.
Eccoci qua, allora, le notizie principali dai quotidiani locali. Naturalmente la notizia che si impone è quella dell'incidente, il tragico incidente ieri mattina sulla A1, 3 morti, 15 feriti. Il titolo lo prendiamo, ma come detto è dappertutto la notizia, anche sui quotidiani nazionali. Il titolo: dalla Repubblica, i figli del paziente morto su quell'autostrada, violate spesso le regole, se ne occupa Matteo Lignelli. Non si può morire per andare a fare un esame medico, è questo che dicono con gli occhi lucidi due dei tre figli, un uomo e una donna, di Franco Lovari, il paziente che era a bordo dell'ambulanza ed è rimasto ucciso nell'incidente sulla 1 mentre attraversavano l'ospedale La Gruccia di Montevarchi. Il padre era ricoverato in seguito a problemi di natura cardiaca e doveva fare una coronografia. Questo per quanto riguarda l'incidente sulla 1. A Pisa invece torna la zona rossa dalle parti della stazione, questione di sicurezza, dunque ce ne occuperemo anche per quanto riguarda Firenze. Tra poco debutto con appello, quello del sindaco Michele Conti. Abbiamo chiesto e ottenuto che venisse riproposta la zona rossa alla stazione, ora però è fondamentale, dice il sindaco, affiancare a questi interventi anche un lavoro condiviso con i privati volto alla riqualificazione commerciale dell'area. Il titolo del Tirreno, appello di Conti ai proprietari di fondi commerciali. Il deputato della Lega dice: risposta concreta, zona rossa, debutto bis alla stazione, ora i privati facciano la loro parte. Torniamo a Firenze, dove c'è un esposto alla procura per la zona di dell'arco di San Pierino. Sicurezza a rischio, questo quanto denunciano alcuni residenti. Il problema è dovuto alla presenza di tavolini, pare non autorizzati, di locali locali per locali insomma di mescita o comunque di ristorazione, che metterebbero appunto a rischio anche la sicurezza occupando la strada, impedendo il passaggio alle auto anche nelle fasce orarie riservate al transito nei mezzi privati, ovvero tra le 6:09 e tra le 18 e le 19:30. Sentiamo.
Non basta fare quello che stanno facendo, ci vogliono sanzioni diverse e maggiori, soprattutto dopo la terza, quarta volta che ti trovo abusivamente ad occupare un suolo pubblico, ti sospendo la licenza. Cioè delle azioni di questo tipo, perché dopo non ci possiamo lamentare se i residenti spariscono dal centro storico, non c'è più un servizio, c'è rimasta una macelleria, non c'è più niente in questa strada. Le scuole si stanno spopolando, non per poca natalità, ma perché la gente, i residenti, non vivono più qua. Nella nostra strada siamo 3 residenti. E soltanto noi abbiamo il coraggio di esporci, per cui noi chiediamo una maggiore tutela e soprattutto ascolto, perché qui sono anni che noi lottiamo. Da dopo il Covid è esploso tutto, sono 3 anni che chiamiamo, segnaliamo la situazione in via Palmieri e non abbiamo mai avuto un interlocutore competente che si è messo lì in ascolto. No,
l'esposto diciamo che è una triplice natura, un triplice contenuto. Da una parte c'è una richiesta, un'istanza alla pubblica amministrazione perché semplicemente applichi il proprio stesso regolamenti. Poi c'è un problema di salute pubblica, di incomunità pubblica, perché noi abbiamo un tema di sicurezza laddove questi tavolini posti in questo modo non consentono l'accesso ai mezzi di pubblica sicurezza, alle ambulanze, alle forze dell'ordine, banalmente anche un taxi. Se c'è una persona anziana che vuole accedere alla propria abitazione non può entrare, i signori, gli esponenti, i miei clienti non possono accedere con l'auto, avvicinarsi alla propria abitazione. E poi c'è un tema di sicurezza privata, perché i signori denunciano anche nel corso degli anni reiterate minacce, aggressioni verbali.
L'intervista ancora di Sandra Salvato. La questione delle acque, dei fiumi in Toscana, ma come vedremo anche delle acque di falda, c'è un'analisi di Legambiente per cui i fiumi in Toscana presentano il 70% dei rifiuti di plastica, SOS plastica per i corsi d'acqua della Toscana, lanciato da Legambiente, commentando le ultime novità di pulizia effettuate dai propri volontari nell'ambito dell'Alleanza per il Fiume, in collaborazione con l'autorità di bacino e l'Appennino settentrionale da un lato e il progetto EPIC coordinato dall'ARPAT dall'altro. 7 le attività di monitoraggio e raccolta rifiuti, e in particolare sono state rilevate appunto elevate percentuali di polimeri artificiali con una media al 70% per ogni sito e picchi di oltre l'80% per i fiumi Bisenzio ed Era. Allarme anche per quello che riguarda le PFAS in particolare. In Toscana i dati sulla presenza di questi inquinanti, cosiddetti gli inquinanti invisibili, destano preoccupazione. Questo è quanto afferma in una nota un nutrito gruppo di associazioni e comitati coordinati dalla rete Zero PFAS in Toscana. Buongiorno a Rossella Michelotti, grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Che succede, Michelotti?
Noi ci siamo decisi di metterci le mani in tasca e di fare una serie d'analisi, perché evidentemente le istituzioni non riservano un'attenzione sufficiente a questo problema, e abbiamo di fatto trovato quasi in tutti i campioni delle analisi che abbiamo fatto la presenza di questi inquinanti eterni. E ricordo che questi inquinanti, alcuni di loro sono teratogeni, sono mutageni, agiscono sull'accrescimento dei bambini, quindi sono sostanze sostanzialmente molto preoccupanti.
Dove avete fatto le analisi voi?
Le analisi sono state fatte a campione, non è un vero e proprio campione, una fotografia in un momento. Siamo state a fare l'analisi sia in qualche civile abitazione o fontanello, quindi di acqua potabile, ma l'abbiamo fatta poi anche sulle acque superficiali, vicino ai depuratori o a corsi comunque superficiali. Le abbiamo fatte nei fiumi che scorrono vicino alle discariche. E i dati più preoccupanti sono proprio che abbiamo trovato o vicino a qualche insediamento industriale o vicino alle discariche, dove molto probabilmente nel tempo si sono accumulate queste sostanze inquinanti.
Avete trovato anche metalli pesanti, giusto?
Sì, in alcune zone, per dire in Maremma, dove sono state fatte le analisi sui metalli pesanti e sui FAS, i FAS non erano presenti in alcune zone, ma in un fiume abbiamo trovato dei valori veramente allarmanti di queste dei metalli pesanti.
Allora, per chiarire, quando parliamo di FAS, FAS è un acronimo, sta per poli e per fluoro alchili, un gruppo di oltre 10.000 sostanze sintetiche, sono praticamente ovunque, sono soprattutto nei tessuti, in particolar modo vestiti idrorepellenti, vernici, pentole e anche molti altri oggetti di uso comune. Sono rischiosi per la salute e l'ambiente, però l'entità del rischio all'esposizione a questi composti è ancora di difficile determinazione. L'Agenzia Internazionale per la ricerca del cancro ha classificato PFOA, cioè un tipo di FAS, come cancerogeno e il PFOS come possibile cancerogeno. In Italia e in Europa però diciamo i limiti sono ancora poco chiari, sono state avviate le procedure per limitarle, però se ne sa poco, voi cosa chiedete alle istituzioni?
Allora, alcune sostanze perfluoroalchili e FOA e FOS sono già vietate, è già stato vietato l'uso dalla comunità europea. Sono quattro le sostanze perfluoroalchiliche vietate. Purtroppo, siccome in passato sono state utilizzate ampiamente, si ritrovano ancora nei nostri fiumi, nei nostri torrenti, nelle nostre acque, ma non solo, naturalmente anche in chi vive nell'acqua, nei pesci, nelle piante si ritrovano. Noi si vuole innanzitutto individuare chi è che in Toscana adopera queste sostanze tuttora, non quelle vietate, e capire e porre dei limiti agli scarichi. Questo è importantissimo perché queste sostanze sono di bioaccumulo, quindi una volta entrate nell'organismo umano oppure nell'organismo animale vengono difficilmente smaltite, quindi si può pensare agli effetti che abbiano, per dire, per le giovani generazioni.
Grazie Rossella Michelotti, buona mattinata, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi.
342 8104 111 per i vostri messaggi, come sempre ben graditi. Ora ci occupiamo di sicurezza a Firenze, perché continuano a fare scalpore le immagini della tentata rapina ai danni di una negoziante nella zona di San Jacopino, già agli onori delle cronache tra virgolette nei mesi scorsi. Il fatto in questione è accaduto sabato 2 agosto. Un malvivente a mano armata è stato respinto dalla reazione di una negoziante, Rossella La Regina, che ha inviato sedi, gestisce un episodio commerciale, un esercizio commerciale. Naturalmente immagini hanno fatto il giro della stampa anche nazionale, probabilmente anche internazionale diremo, perché sono immagini molto crude, significative anche di un clima di esasperazione, no? Che stanno vivendo evidentemente le persone in quel quadrante della città, in particolar modo i commercianti. Ieri varie visite istituzionali. Buongiorno a Simone Gianfaldoni, Comitato Cittadini Attivi.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Innanzitutto un commento su quello che è accaduto, su questo ennesimo episodio.
È una cosa molto grave, perché pensavamo mai che non si arrivasse a questo, bensì che ti racconti, perché insomma è andata tra virgolette bene. Ma ecco, non si deve arrivare a questi punti, non si doveva arrivare. Era quello che cercavamo di far capire alle istituzioni, di scongiurare queste, non arrivare a queste cose, di intervenire prima. Ha fatto prima il balordo.
La sentiamo un po' male, Gianfaldone, quindi non so se riesce a mettersi in un posto dove il segnale è migliore. Parliamo per l'appunto, lei dice, di un balordo, di una persona del quartiere conosciuta, è stata arrestata e già rilasciata. Il tema cosiddetto della certezza della pena è uno di quelli ricorrenti che torna in questi casi.
È la prima cosa che è basilare. Se non c'è certezza della pena, non si va da nessuna parte. Oltre alla certezza della pena, manca le normative che possono dare forza sia alle forze dell'ordine di intervenire efficacemente, e che il loro lavoro non si vanifichi subito dopo, ecco.
Ieri c'è stato un via vai, no? Di istituzione, di personalità politiche nel quartiere. Lei li ha incontrati alcuni. Che sensazione ha avuto? Le soluzioni proposte sono diverse? C'è questo, come possiamo chiamarlo, rimpallo di responsabilità tra l'amministrazione locale, il governo nazionale, chi dice che è colpa del governo, chi dice che l'amministrazione locale può fare di più? Lei da che parte sta?
Io sto dalla parte che tutti devono fare qualcosa, tutti devono mettere il suo, dal governo, dalla prefettura, dallo Stato, dalla questura e al Comune di Firenze, alla Polizia Municipale, e tutti devono fare tutti qualcosa, e tutti devono mettersi in moto, è il modo da fare insieme e dare una risposta ai cittadini, anche se poco, ma la risposta ci deve essere, e spesso non c'è.
Lei cosa suggerirebbe nell'immediato per dare un segnale almeno?
Allora, tanti dicono è scontato quello che noi chiediamo e che diciamo. Noi vogliamo che il quartiere sia veramente attenzionato forte, ma per pochi giorni, per 15-20 giorni, come è stato fatto un tempo indietro in altre zone, in modo con interforze, in modo da dare un segnale a questi valori, a questi malintenzionati, che non è più aria, via, cambieranno zona, è brutto dirlo, ma si sono accasati in questo quartiere e non ne vogliamo più sapere, non ne possiamo più. E poi dopo c'è da lavorare sul sociale.
Allora Gianfaldoni, lei stesso è stato vittima, se non sbaglio, no, di un'aggressione recentemente, ma lei sa che c'è una parte del quartiere che rifiuta questa immagine, no, del quartiere sotto pressione, del quartiere ostaggio dei malviventi. Ci sono state anche delle uscite abbastanza piccate, no? Cosa risponde a queste critiche?
Ma no, non c'è da rispondere niente, infatti le parole ne parlano da sé. è brutto vedere che persone o commercianti nascondono la sabbia sotto il tappeto per non farli uscire, e facendo così noi si è sempre detto non siamo uniti e non si risolvono le cose. Se tutti insieme mettiamo il nostro senza paura, se ne esce. Se no, se te nascondi perché non vuoi far sapere che ti è successo, che poi veniamo sempre a saperlo comunque sia, non si vale. Anzi, aumenta anche l'astro fra cittadini e commercianti di dell'area, ecco.
Ma non c'è il rischio però che come dire, enfatizzando gli episodi negativi, poi le persone tendono a chiudersi in casa, quindi a uscire di meno, e per cui la soluzione sociale che lei auspica sia più difficile?
Allora, questo esiste già, purtroppo, non è che è una cosa nuova. Visto che le aggressioni c'è stato poi una settimana fa e qui in via Gagliano, dove a mezzanotte, mentre entrava in casa la signora, è stata derubata da dietro della borsa. I fatti ci sono. Non dobbiamo aver paura di questa situazione, perché si deve di raccontare cosa succede e non si va più da nessuna parte, cioè si rimane nel limbo, i malintenzionati continuano a fare quello che vogliono, si rimane lì.
Grazie a Simone Gianfaldoni, Cittadini Attivi, grazie, San Jacopino, buona mattinata a lei.
Io ero lì in via Toselli sabato quando è successo la tentata rapina, diciamo così. C'era tanta gente in giro, nonostante fosse sabato pomeriggio di agosto, e c'è lì vicino la Lidl, noi passavamo sulla ciclabile, infatti c'era già, era appena successo, ma ho visto il ladro, diciamo, scappare. Non capisco quali sono le normative invocate, perché voglio dire, c'è un codice penale inasprito da questo governo forte. Io penso che alcuni casi siano un po' inevitabili e credo, non so se è così, che ci sia un problema di dipendenza da sostanze e quindi si va a fare la rapina da disperati. Si dovrebbe riparlare di antiproibizionismo, forse, come una possibile soluzione ad evitare tutte queste microcriminalità.
Il messaggio di Elena, potremmo dire in presa diretta, no? Rispetto all'ultimo fatto di cui abbiamo parlato con Simone Gianfaldoni, tra un po' avremo ospite con noi l'assessore alla sicurezza del Comune di Firenze, Andrea Giorgio. Certo, il tema è molto delicato. Elena probabilmente ha a che fare con quello che dici, la questione della certezza della pena, sappiamo, cosiddetta certezza della pena, no? Nonostante io sia d'accordo con te sulle normative che già esistono, sappiamo però essere molto sentita dai cittadini, perché poi bisogna mettersi anche nei panni di chi subisce episodi del genere. Noi li commentiamo con la tranquillità del caso, chi si trova ad essere vittima evidentemente è anche giustamente vittima di uno stato emotivo diverso. Fateci sapere che ne pensate, 342 8104 111. Ora andiamo tra pochissimo con Popolare Network e poi torniamo con l'assessore alla sicurezza del Comune di Firenze, Andrea Giorgio.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. A Gaza 9 palestinesi sono stati uccisi dai raid israeliani da questa mattina all'alba. Questo mentre si aspetta di sapere se Netanyahu deciderà ufficialmente di occupare tutta la striscia, ottenendo il pieno sostegno del suo gabinetto di guerra a questa operazione. Intanto, per la prima volta dall'inizio della guerra, Tel Aviv ha annunciato che permetterà ai privati di riprendere parzialmente il commercio a Gaza. L'obiettivo dichiarato da parte del Ministero della Difesa è ridurre la dipendenza dagli aiuti umanitari.
E in Italia dall'opposizione arrivano accuse alla Lega per un disegno di legge sul tema dell'antisemitismo. La senatrice 5 Stelle Maiorino e la deputata del PD Boldrini in particolare sostengono che il provvedimento colpirebbe il diritto di critica nei confronti di Israele. Al centro delle polemiche la definizione di antisemitismo contenuta nel testo, che rischierebbe di portare a vietare delle manifestazioni di dissenso legittimo contro le politiche del governo israeliano.
Se il governo Meloni non si sente al di sopra della legge, consenta che si svolga un processo ed eviti di nascondersi dietro l'immunità. Il deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli ha commentato così l'annuncio arrivato ieri sera dalla Presidente del Consiglio. L'indagine a suo carico per il caso Almasri è stata archiviata, ma ci sarà invece una richiesta d'autorizzazione a procedere al Parlamento per i ministri Nordio e Piantedosi e per il sottosegretario Mantovano. La vicenda è quella del rimpatrio del generale libico ricercato dalla Corte Penale Internazionale, una decisione rivendicata poche ore fa dalla stessa Meloni. Questo governo agisce in modo coeso sotto la mia guida. Ogni scelta, soprattutto così importante, è concordata. Chiedere di processare Nordio, Piantedosi e Mantovano e non anche io prima di loro è assurdo, ha detto la Presidente del Consiglio.
Il presidente brasiliano Bolsonaro è agli arresti domiciliari. Secondo il giudice della Corte Suprema Moraes, Bolsonaro ha violato le misure cautelari decise dalla Corte in attesa del processo sul tentativo di colpo di Stato del 2022. L'ex presidente brasiliano avrebbe usato i social media per diffondere dei messaggi che istigavano i suoi sostenitori ad attaccare il tribunale, cercando di cambiare la narrativa e influenzare l'opinione pubblica sulle sue vicende giudiziarie. Moraes ha anche stabilito che solo gli avvocati di Bolsonaro potranno...
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 in direzione Firenze rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Il traffico si sta intensificando sulla FIPD in direzione Firenze tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. Stessa cosa a Firenze per lavori sul viadotto del Ponte all'Indiano in entrambe le direzioni. Per i cantieri notturni in A1 panoramica stanotte in orario 21:06 sarà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Secondo me dovresti fare un'analisi per capire se statisticamente in questo quartiere, a parte che il quartiere non è ben definito, ma comunque che in questa zona avvengano più episodi di questo genere rispetto ad altri quartieri, perché mi sembra che qua ci sia comunque una certa volontà di sollevare il problema, secondo me un po' oltre quello che effettivamente...
No, ma Domenico, non voglio assolutamente sminuire, anzi, tutta la mia stima alla poverina che non è la prima volta, fra l'altro, che subisce, e io mi ritengo fortunata, non ho mai sperimentato in prima persona, ma insomma è terribile non sentirsi sicuri a casa propria, insomma nel proprio quartiere. È che appunto la certezza della pena, cioè, le pene ci sono, le carceri però sono piene, si fa il fermo e poi si fa uscire subito tutto, è un sistema malato.
Allora, questo è il messaggio di Elena che ribadiva la questione relativa alla certezza della pena e chiariva le sue intenzioni. Insomma, diversi messaggi, tanti, poi ne renderemo conto. Tema sentito, evidentemente. Buongiorno ad Andrea Giorgio, assessore alla sicurezza del Comune di Firenze, grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Tema molto sentito, abbiamo letto la notizia, ne abbiamo parlato, ci sono diversi messaggi. Lei ieri è stato nella zona San Jacopino, immagino non sia la prima volta, anzi ne sono certo. Qual è l'impressione che ne ha ricevuto?
Ma io ci sono stato varie volte a San Jacopino ad incontrare i cittadini, i commercianti e a provare a dare una mano a una situazione che, come dicono bene oggi sulla Nazione, non è il Bronx ma ha bisogno di migliorare. E abbiamo fatto tutta una serie di cose. Intanto col presidente Rufiglio del quartiere 1 abbiamo più volte chiesto che l'argomento fosse messo all'ordine del giorno dei comitati per la sicurezza in prefettura. Abbiamo lavorato in tantissime modalità, accompagnando i commercianti a rendere più attivo la piazza, chiedendo un maggiore impegno di presenza alle forze dell'ordine e alla polizia municipale, inserendo d'accordo con il comitato alcune strade tra quelle in cui vigeva l'ordinanza che chiudeva i mini market alle 9, abbiamo lavorato su Piazza della Piccola, abbiamo convocato e scritto più volte all'INPS per la situazione vergognosa dell'immobile tra via Toselli e via Gagliano. Insomma, un lavoro costante per provare a dare delle risposte in quel quadrante di città, che è un quadrante di mezzo, perché è un quadrante di confine tra un quartiere e l'altro, ma noi vogliamo una città in cui in qualunque zona si possa stare più tranquilli possibile. Poi ci sono sempre dei problemi, è normale, tutte le grandi città funziona così, ma abbiamo bisogno di dare dei segnali concreti. Il fatto che ci sia una persona che entra dentro un negozio con un coltello a volto coperto e che poche ore dopo sia libero di commettere la stessa cosa, dà anche un'idea di frustrazione a tutto il lavoro che facciamo noi, che fanno le forze dell'ordine, che fa il sistema. È una roba che è inconcepibile, ma non è che accade in quel contesto, accade quotidianamente, accade quando ci sono persone che vengono prese a spacciare, accadono quando ci sono persone che vengono prese a fare dei furti. Non possiamo andare avanti così, cioè il governo si inventa un reato al giorno e non fa rispettare le regole che ci sono. E l'altra questione, per avere più controllo del territorio abbiamo bisogno degli agenti delle forze dell'ordine. I sindacati delle forze dell'ordine ci dicono che invece di aumentare stanno diminuendo e diminuiranno anche nei prossimi mesi. Noi abbiamo bisogno che in una città importante, grande, con i flussi turistici che ha Firenze, ci siano degli agenti adeguati, un numero di agenti adeguato. Ce li avevano promessi, ancora forse non sono arrivati, ma è una necessità della città per cui noi ci batteremo costantemente. La sicurezza è un diritto delle persone.
Ah, certo, lei diceva giustamente il governo e le azioni deficitarie, no? che sono state fatte o non sono state fatte, però in questo caso la persona è stata lasciata libera, immagino, da un giudice, lei ha invocato tolleranza zero, se non sbaglio, ieri.
Piccoli reati, cioè noi abbiamo un problema, ci sono dei piccoli reati che sono però molto fastidiosi, che probabilmente andrebbero trattati in maniera diversa.
Ecco, su questo però andrebbe cambiata la legge, lei dice, perché ovviamente noi sappiamo la casistica per quello che riguarda la carcerazione preventiva, no? Certo. Evidentemente il giudice ha ritenuto che non ci fossero gli elementi in questo caso.
Sì, il giudice ha ritenuto che non ci fossero gli elementi, probabilmente ha ritenuto anche che non ci fosse flagranza di reato. Dopodiché c'è un tema, ci sono i reati predatori, quelli che vengono fatti costantemente, sono reati che magari non sono contro la persona e la sua fisicità, ma sono contro le cose. Il problema è che sono reati che poi imputano timore, preoccupazione, paura. Le persone cambiano le proprie abitudini se si sentono messe in discussione, se si sentono insicure, e questi reati predatori probabilmente hanno bisogno di elementi più forti al loro contrasto. E il fallimento del governo si misura su tante cose, si misura sul fatto che ci fosse il video della Meloni che diceva daremo città più sicure, manderemo gli agenti, e non ci sono. Si misura sul fatto che quest'anno i flussi di immigrazione irregolare siano aumentati rispetto all'anno scorso, si misurano su tutta una serie di cose che hanno a che fare con la vita quotidiana. Sulla sicurezza bisogna che si smetta di fare propaganda politica. Le azioni che ci sono le abbiamo portate insieme a tutti i sindaci, come ANCI, al ministro. Abbiamo dato lui un decalogo, chiediamo più investimenti sulla sicurezza urbana, sul degrado nelle periferie, sull'inclusione sociale, sulla cura della marginalità, più agenti e un modello diverso di trattamento, ad esempio, delle tossicodipendenze, perché il modello attuale non funziona assolutamente e lo vediamo anche nei nostri quartieri.
Grazie, Andrea Giorgio, assessore della sicurezza Comune di Firenze, buona mattinata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi. To tame you like a bird in a cage this time, so you can slide away from me once again. Feeling better about it, coral, to make you shine. I got to praise you like a cat this time. No, don't stretch me like a coral, to make you mine. I got to tame you like a bird this time.
Ah, ma quanto è bello questo pezzo degli Acquarama, Coral, ha qualche mese, qualche anno ormai, potremmo dire. Un saluto, un abbraccio a Dario Russell, il nostro Darione, autore anche di piccoli capolavori come questo. Allora, stanno arrivando tanti messaggi naturalmente sul tema della sicurezza. Il fatto che una persona rimessa in libertà non vuol dire che non ci sia certezza della pena. La persona è stata denunciata a piede libero, ci saranno conseguenze penali per il suo operato. Questo è quanto ci scrive Francesco. Invece Vince dice: ma è stato un giorno in galera, le galere sono sovraffollate, quindi che si fa? Beh, però Vince, non è che vince o vinse, non lo so, non è che il giudice decida sulla base che la galera è sovraffollata o meno, no? C'è una legge che gli dice come deve operare. Evidentemente, come discutevamo anche con l'assessore Giorgio, forse una legge che relativamente a certi reati che incudono grande preoccupazione sociale, al di là della realtà o meno, no? Delle percentuali o meno, come ci richiamava a verificare un messaggio precedente, forse un occhio di riguardo andrebbe dato. Continuate a scrivere 342 8104 111. Ora ci occupiamo però di Gaza, perché Medici per i Diritti Umani ha pubblicato la versione italiana del rapporto Distruzione sulle condizioni di vita, un'analisi sanitaria e genocidio di Gaza, che è stato realizzato in lingua inglese dai Physicians for Human Rights Israele. Buongiorno ad Alberto Barbieri di Medu, grazie di essere con noi.
Buongiorno a voi.
Cosa viene fuori da questo report?
Ma noi abbiamo tradotto questo rapporto perché lo riteniamo veramente molto, molto importante, per diverse ragioni. Il primo aspetto è perché per la prima volta un'organizzazione della società civile israeliana afferma senza reticente che lo Stato di Israele sta compiendo da quasi 2 anni, dal 7 ottobre, nella striscia di Gaza, è a tutti gli effetti un genocidio. E nel farlo si basa su una minuziosa documentazione, una rigorosa e dettagliata analisi dei fatti. In realtà, ecco, per chi è interessato può leggere questo rapporto tradotto in italiano sul nostro sito. La lettura è veramente impressionante per la sequenza di atti di guerra mirati che vengono riportati, che hanno portato praticamente alla totale distruzione, alla quasi totale distruzione del sistema sanitario di Gaza. Veramente la lettura è un'esperienza traumatica, angosciante, ma riteniamo veramente necessaria per chi vuole conoscere quello che sta accadendo.
Lei dice sistematica, anche voluta?
Sì, ecco, l'aspetto importante è proprio l'analisi della fattispecie del crimine di genocidio riconosciuto dal diritto internazionale. Il rapporto arriva alla conclusione che quello che Israele sta compiendo a Gaza è realmente un genocidio, in primo luogo perché corrisponde a 3 fattispecie specifiche, quello delle uccisioni di massa. Sappiamo che almeno i dati più conservativi parlano di almeno 60.000 civili uccisi a Gaza all'inizio dell'offensiva israeliana, peraltro con un numero altissimo di bambini e di minori. L'inflizione di gravi danni fisici e mentali, la seconda fattispecie, e il terzo elemento, l'imposizione deliberata di condizioni di vita destinate a distruggere la popolazione palestinese di Gaza in tutto e in parte. Ecco, l'intento specifico viene ricostruito nel rapporto ed è uno degli elementi fondamentali perché si possa parlare, intento specifico di distruggere in parte totalmente un gruppo è uno degli elementi fondamentali per riconoscere il crimine di genocidio. La ricostruzione è molto rigorosa da questo punto di vista.
Lei avrà sicuramente letto, sentite le parole di Liliana Segre riguardo all'uso del termine genocidio, le perplessità o meglio ancora diremo la contrarietà della senatrice a vita sull'uso di questo termine. Cosa si sente di rispondere anche sulla base della pubblicazione di questo rapporto?
Ma appunto, per chiunque voglia leggere il rapporto, insomma, gli elementi, le prove, i fatti, le relazioni fattuali sono molto, molto evidenti. È un po' come dire, ecco, non siamo ovviamente d'accordo con quanto dichiarato da Liliana Segre, è un po' come dire che una persona che uccide deliberatamente un'altra persona non la si può chiamare un assassino, o non si può definire questo atto un omicidio perché genera odio. In realtà il crimine è quello, e il genocidio è un crimine riconosciuto dal diritto internazionale. I tribunali internazionali si dovranno pronunciare, ma questo rapporto, insieme a un altro rapporto anche molto importante di un'altra organizzazione per i diritti umani israeliana, ripeto israeliana, quindi la società civile israeliana, Bethlehem, che è uscito lo stesso giorno di quello dei Medici per i diritti umani Israele, riconoscono in maniera rigorosa questo, non certo in maniera meno da quello che è la nostra opinione faziosa.
Grazie Alberto Barbieri, Medu. Naturalmente il rapporto si può leggere sul sito di Medu, no?
Sì, www.medicipediritti-umani.org, a disposizione in italiano e anche nella versione inglese.
Grazie.
L'ultima cosa, sì, che volevo aggiungere, se mi consente, certo, un terzo elemento di interesse del rapporto, e credo che una constatazione, una denuncia, il fatto che la sottovalutazione da parte della gravità della situazione da parte della comunità internazionale, quindi un appello in primo luogo alle istituzioni internazionali, ma tutta anche alla comunità medica e scientifica internazionale, di rispondere, di prendere atto responsabilmente di quello che sta succedendo, anche rispetto all'uccisione di tantissimi operatori sanitari. Almeno 1580 operatori sanitari sono stati uccisi compiendo il loro dovere da quando è iniziato l'offensiva israeliana a Gaza.
E questo a proposito, no, degli esiti che saranno duraturi di tutto quello che sta accadendo. Grazie Alberto Barbieri, Medici per i diritti umani.
Grazie a voi.
Non so bene cosa cerco, ma la notte non mi perdo mai. Ai, io negli occhi ho chitarre distorte, il mio istinto più forte non mi lascia mai. Ai, io non venero la fama, chi taglia la strada con la fredda cade. Qui la voce è la mia arma, bandita, puta e santa, ancora lo griderò. Così che il mio tempio è dentro, mi difendo dai pensieri del mondo. E mentre parlo con la mia libertà, parlo sulla mia libertà. Non c'è una moneta, scelgo la fortuna, non mi può colpire, bebe bam bam. Cado mille volte, ma poi rialzo, tutto qui si accende, bebe bam bam. Non so bene cosa sento, ma il coraggio non lo perdo mai. Ai. E se il mondo farà più rumore, io alzerò il volume. Allucinazione, scatteremo un'altra foto per vedere il vuoto. Ai, che panorama. Qui la voce è la tua arma, bandita, puta e santa, ancora lo griderò. Sì, che il mio tempio è dentro, mi difendo dai pensieri. Bebe bam bam, cado mille volte, ma poi rialzo, tutto qui si accende, bebe bam bam. Qui cambierò le regole, lascerò in disordine tutte le idee. Scegli chi vuoi essere, è molto più semplice. Qui cambierò le regole, lascerò in disordine.
Prosegue il dibattito sulla sicurezza, il nostro WhatsApp 342-8104-111. Interessante il messaggio che ci è arrivato da parte di Francesca, che dice: abito in San Jacopino, sono d'accordo con l'ascoltatrice, non è una zona con problemi particolari, le pene ci sono, le forze dell'ordine pure, i problemi sono sociali, non si sa che invoca il comitato San Jacopino. 342-8104-111 per i vostri messaggi e commenti. E noi intanto ce ne andiamo a parlare di uno dei posti più belli, più affascinanti dell'estate fiorentina e non solo, il Forte Belvedere. Buongiorno e grazie di essere con noi, Valentina Zucchi, responsabile mediazione Cultura Muse.
Buongiorno a voi.
Allora, un'estate bellissima, fantastica, anche per il forte Belvedere, però volevo partire dal fatto che il forte non è solo estate, no? E voi questo ce lo ricordate attraverso le visite guidate che raccontano appunto la storia della Fortezza Medicea.
Sì, il Forte Belvedere si inserisce in una storia appunto più ampia, che è la storia della città, di un tessuto urbano che si costruisce proprio ai margini di queste meravigliose colline d'Oltrarno. Da una parte, diciamo, luogo fragile, è il luogo da cui sono sempre arrivati i nemici di Firenze, del motivo per cui appunto definitivamente viene sistemata quell'area alla fine del Cinquecento per volere dei Medici con la creazione di Forte di Belvedere. Però ecco, è un racconto che si innesta su una storia urbana più ampia e che peraltro da lì si può davvero percepire e godere appieno.
La cosa che a me piace quando vado a Forte Belvedere è questo fatto che quando si costruiva si teneva conto della bellezza non solamente di quello che veniva realizzato ma anche del contesto, no? Le arcate da cui, del forte da cui si può godere lo spettacolo straordinario di Firenze, del Val d'Arno, come giustamente dicevi, è la stessa cosa che accade ad esempio per quello che riguarda gli Uffizi, no? Purtroppo un vezzo, questo un gusto che si è perso e che a Forte Belvedere si può riscoprire.
Sì, assolutamente, hai perfettamente ragione, perché appunto la costruzione del forte, che peraltro è, diciamo, in più fasi, le due principali sono l'edificazione della palazzina che precede la fortezza. Naturalmente per vederla e leggerla come fortezza dobbiamo andare su una veduta aerea, diciamo, digitale, e da lì ci rendiamo conto come sia davvero appunto un'architettura militare a forma di stella. Stella irregolare perché si innesta appunto su costruzioni preesistenti e, come giustamente dicevi, sul paesaggio. Quindi è davvero un luogo che si inserisce in maniera armoniosa sia dal punto di vista proprio della progettazione architettonica sia poi appunto proprio dello sguardo, come sottolineavi, all'interno del resto del territorio che lo circonda. Quindi con questa meravigliosa loggia che da una parte guarda la città e sembra davvero quasi di poterla toccare con mano, e dall'altra appunto si inserisce in un contesto naturale, paesaggistico, che anche questo, insomma, sembra paradisiaco, ma è proprio appunto alle pendici della città.
Allora, naturalmente immagino le informazioni sulle visite guidate si trovano sul sito di Muse. Volevo parlare un po' di questa mostra laboratorio Firenze Forma Continua.
Sì, intanto appunto per rispondere alla tua domanda, sì, si trovano sul sito di Muse e anche sul sito Belvedere Firenze. Le visite e le attività sono attive tutti venerdì, sabato e domenica nel tardo pomeriggio, che è il momento migliore, insomma, per vedere e godere del forte, cioè dalle 5 in poi alle 8. E al primo piano della palazzina abbiamo quest'anno allestito, insieme a Carlo Francini, all'Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale, all'Università di Firenze, questa mostra laboratorio Firenze Forma Continua. Il forte è il luogo ideale per questo, perché appunto abbiamo un dialogo molto stretto con la città di Firenze stessa, ed è non appunto soltanto una mostra, ma è un racconto interattivo e partecipativo in cui tutti, cittadini e visitatori occasionali, turisti, come dire, scoprono la storia plurisecolare della città e innestano il proprio contributo, la propria visione, dando appunto una serie di strumenti e di elementi che poi saranno analizzati dall'università. Quindi è davvero un circolo, diciamo, no? Partecipativo che vive con il pubblico e per il pubblico.
Allora, abbiamo esordito dicendo il forte non è solo estate, ma è anche estate, con una programmazione che prosegue. Cosa ci segnali per i prossimi giorni?
Sì, allora appunto all'interno del forte abbiamo anche questa meravigliosa caffetteria panoramica, insomma, sulla terrazza, diciamo, che guarda la città e che guarda la campagna. Abbiamo mercoledì, ovvero domani, un trio femminile musicale, Barbara Casini, Anais Drago e Barbara Piperno, Babanai, e abbiamo invece il giovedì DJ Barta. Tutti gli eventi sono appunto pensati piacevolmente all'ora del tramonto, quindi avremo questo mercoledì e giovedì due appuntamenti musicali, il 6 e il 7, dopodiché sospendiamo, diciamo, il palinsesto dei programmi per un paio di settimane e torniamo a fine agosto con appunto sempre il mercoledì un appuntamento musicale il 27 di agosto, Cantini e Robotnik, e invece Antonio Preziosi il 28. L'idea è che appunto il mercoledì sia all'insegna della musica e il giovedì sia all'insegna del pensiero e della riflessione. Tutti gli incontri si inseriscono in questa cornice appunto di pensiero che è l'attualità del bello, proprio perché la bellezza che si vive al Forte possa essere ispiratrice poi del nostro vivere in città.
Speriamo, grazie Valentina Zucchi, responsabile di mediazione culturale Muse, buona mattinata.
E grazie a voi.
Somehow. So let's keep professional. I got things in my mind, and my mind got life. You look nice on the outside. Do you wanna come out tonight? Kiss. With a mate instead. I always pick the wrong people that make me feel like I'm sick in the head. So then I go on a daydream where I know that I'm wrong and it makes me right. You look cool this morning. Do you wanna go out tonight?
Allora, siamo in conclusione della newsline mattutina. Seguirà, come dicono quelli bravi, un po' dell'ottima musica di Controrai. Poi alle 9.30 la Giustina con voi, quindi rimanete incollati, manopola saldata su Controrai. L'informazione regionale ritorna invece con la prima edizione del GR alle 12.45. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Forte Belvedere, l'estate a Firenze, ha una terrazza speciale. Fino al 15 ottobre vivi l'arte e la città dall'alto. Eventi e visite guidate dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. E per chi vuole fermarsi più a lungo e godersi Firenze al tramonto, bar e caffetteria aperti anche la sera. Scopri il programma su belvederefirenze.it a cura della Fondazione Muse. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
La Schult presenta Flog on Plein Air. Da giugno a settembre i giovedì, i venerdì e una domenica musica live, DJ set ed elettronica presso lo spazio ex bocciofila della Flog, via Mercati, Firenze. Giovedì 7 agosto Serena Altavilla in concerto. Venerdì 8 la batterista, producer e DJ Matilde Blu Benvenuti. Tutte le info sui canali social La Shoot Firenze, evento all'interno dell'estate fiorentina 2025.
Instabile, cultura in movimento, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2 con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo al tramonto, bistro, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane. Vieni a trovarci in via della Funga, zona Varlungo.
Sabato 9 agosto alle 21 The Soul Fire Project in concerto. Dagli inni afro-latini al roots reggae all'art cumbia fino ad un chiassoso mix di gypsy punk. Opening act con macrolotto.exe. Ingresso gratuito. Seguici su Facebook e Instagram. Scuola per contadini a San Casciano Val di Pesa da settembre al via la sesta edizione. La scuola che lancia nel mondo del lavoro i contadini del futuro è pronta a formare una nuova classe di imprenditori agricoli. Il corso triennale è rivolto ai giovani fra i 14 e i 18 anni con lezioni in aula, tra i campi e tirocini nelle aziende del territorio. Iscrizione entro il 31 agosto. Per informazioni info@chiantiform.it. Corso gratuito finanziato con le risorse del PRFSE Plus Toscana 2021-2027 nell'ambito di Giovani Sì, progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.
Controradio. We'll be right back.
su Controradio FM 93.6 98.9. Streaming su www.controradio.it.
Control Radio, you are the best. No other radio station can test.